Signore e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Dopo il Draft. Terza puntata del nostro podcast dedicata all'analisi dei draft delle 32 squadre NFL, e quest'oggi ci sposteremo nel freddo nord degli Stati Uniti per andare ad analizzare e a dare i voti a quello che ha fatto la NFC North. A parlarci delle quattro squadre che compongono questa division, i nostri quattro esperti. Diamo il benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
A Emiliano Guadagnoli. Ciao Emi.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
A Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a tutti.
E a Oleg Bogdea, che oggi è proprio sul campo a riportarci i pareri di tutta la fanbase di Chicago. Ciao Oleg.
Ciao Gabri, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito ad analizzare questa division che ci regala i Minnesota Vikings, protagonisti in quanto a numero di scelte di questo draft. Non abbiamo fatto i conti precisamente, non sappiamo se è la squadra che ne ha scelte effettivamente di più, ma con le loro 11 selezioni direi che pochi non ne hanno scelti. L'anno scorso ne scelsero 15, quindi è un numero di scelte sempre notevole per la squadra dello Stato dei Boschi. E ci parla del draft dei Vikings il nostro Emiliano Guadagnoli. Prego Emi, cosa hanno fatto i Vikings in questo draft?
Allora, i Vikings hanno iniziato con la prima scelta alla pick numero 23, selezionando Christian Darrisaw, offensive tackle da Virginia Tech, che è un 6'5 per 315 pound, che nel 2020 ha avuto una crescita enorme nel suo gioco, non concedendo né sack né tantomeno colpi al quarterback. E fisicamente è il prospetto veramente perfetto per giocare da tackle in NFL, e contro le corse è veramente bravo, sfruttando proprio questo suo fisico molto 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 buono. E oltretutto in ACC ha affrontato un livello di rusher molto alto, e questo secondo me lo rende abbastanza pronto anche per l'NFL, dove secondo me dovrà cercare di non usare sempre solo la sua forza, ma anche di usare un po' più di tecnica nei blocchi, specialmente nei passaggi. Secondo me ha tutte le caratteristiche atletiche per poter diventare un solido left tackle nella Lega, e raramente lo si è visto soffrire contro rusher veloci, anzi soffre più le bull rush che i rusher appunto veloci. E i Vikings secondo me hanno usato una perfetta strategia fin dal primo round, anche se il Taraschi era contrario alla notte del draft fino alla scelta numero 23, ricordiamo questa cosa.
E per questo si è cosparso poi il capo di cenere.
Esattamente. E scambiando la scelta iniziale con i Jets, riuscendo a mettere in cascina due terzi giri e riuscire comunque a prendere il terzo tackle della classe. Quindi un plauso per questo, bisogna darlo sicuramente alla dirigenza di Minnesota. E, tra l'altro Spellman ha dichiarato che Darrisaw loro vedono Darrisaw come un vero e proprio left tackle, quindi secondo me lo metteranno lì e dovrà battere il per giocare da titolare, cosa che secondo me non avrà nemmeno tante difficoltà a fare nei training camp. E appunto al terzo round, la scelta numero 66, che è una delle scelte scambiate dai Jets, i Vikings hanno selezionato Kellen Mond, quarterback da Texas A&M, che è un 6'2 per 205 pound, è un quarterback che ha giocato molto al college e ha molta esperienza, è un giocatore molto atletico, in grado di correre con la palla in mano molto bene. Ha un rilascio della palla e una meccanica di lancio davvero peculiare, che però lo aiutano ad essere veloce e preciso, e anche fuori dalla tasca è in grado di lanciare con potenza e precisione. Sul lungo non ha sempre una precisione strabiliante, il suo decision making è tutt'altro che eccellente, spesso lancia dove non dovrebbe lanciare, e, per esempio in double coverage, ho visto molti lanci in double coverage che non avrebbe mai dovuto fare. Tutto sommato Mond ha avuto una buonissima carriera collegiale, ha un intrigante mix di atletismo fisico e potenza del braccio, e credo che il fatto di essere uscito solo al terzo round non possa che fare bene al ragazzo, anche perché vicino al draft si parlava addirittura di un late first round per il ragazzo, invece io credo che al terzo round sia perfetto, una situazione perfetta, e si ritrova in questa situazione dove ha davanti a sé un quarterback di esperienza come Cousins, dal quale potrebbe imparare negli anni per poi sostituirlo. E molto interessante a parer mio sono state le voci dei Vikings molto interessati a Fields al primo round, questo ne parleremo successivamente quando sarà il momento di parlare dei Bears, ma mi sembra abbastanza chiaro che Spellman e Zimmer si stiano già preparando a una squadra senza Cousins e con un quarterback con caratteristiche diverse dall'ex giocatore di Washington, che sia Mondo come arrivato o Fields se fosse arrivato alla scelta al primo round. Sempre al terzo round, alla terza scelta, alla 78esima scelta, i Vikings hanno selezionato Chad Surratt, linebacker da North Carolina, che è un 6'2 per 227 pound ed è un ex quarterback che si è poi trasformato in un linebacker, giocando in questa posizione le ultime due stagioni al college. E Chad Surratt è un giocatore super atletico, cosa che sembra piacere molto a Zimmer. È un linebacker che ha nel potenziale ancora da sbloccare una delle sue più grandi qualità, secondo me. Non solo come interior linebacker, potrebbe contribuire anche come rusher, dove ha messo a segno ben 31 per air pressure nel suo anno da junior. Può correre per tutto il campo, sideline to sideline, senza grandi problemi. Ed è un buonissimo placcatore ed ha anche buoni istinti per aver giocato comunque abbastanza poco in quella posizione. E non ha giocato 4 partite per via dei problemi comportamentali ed è molto grezzo nella posizione. Potrebbe essere la gemma di Mike Zimmer di questo draft. Vedo nell'edge coach dei Vikings l'allenatore perfetto per sviluppare l'ex Tyrell. Non credo che Chaz possa fin da subito giocare da titolare, sarei molto sorpreso, ma potrebbe svilupparsi e dare un contributo fin da subito negli special team per poi pian piano entrare nelle rotazioni difensive. Sempre al terzo round, alla scelta numero 86, i Vikings selezionano Wyatt Davis, guardia da Ohio State, che è un 6'4 per 315 pound, starter dal 2019 ed è un ex prospetto da 5 stelle in uscita dall'high school. E ha giocato da guardia destra al college praticamente sempre, ma non credo ci siano problemi nel poterlo giocare anche a sinistra nel caso dovesse servire. Il ragazzo ha molta forza fisica e la sa sfruttare al meglio, e anche il footwork e i piedi in generale sono più che buoni. Inoltre, tecnicamente parlando, Davis è anche in grado di tenere bene gli avversari con le mani e affrontare molte tipologie di rush move abbastanza bene. Sulle corse può essere un ottimo giocatore, secondo me. Qualche volta è stato troppo aggressivo e nello spazio aperto ancora non è un giocatore straordinario, data la mole abbastanza massiccia. Detto questo, per molti Davis era un prospetto addirittura da primo round, soprattutto se si vanno a vedere mock draft e draft board di qualche mese fa. Prenderlo al terzo round è un ottimo affare, secondo me. E Jamal Stevenson, che è il direttore dello scouting dei Vikings, ha detto che Zimmer voleva mettere più peso e altezza nella linea offensiva. E Davis va perfettamente verso questa tendenza. Come va verso questa tendenza lo stesso Dariuso, che è stato scelto al primo round. E sono convinto che Davis possa anche battere una delle due guardie titolari al roster. Nel caso non dovesse riuscirci, sarebbe comunque un ottimo backup nel caso di infortuni o tracolli generali della linea offensiva. Ennesima scelta al terzo round, al numero 90, Patrick Jones, the second defensive end da Pittsburgh, che è un 6'5 per 264 pound, fisico perfetto per l'NFL, ha un primo passo e una velocità davvero ottima, è potente con le mani e in grado di liberarsi dal tackle avversario sia grazie ad esse sia grazie al primo passo. Non ha molto controllo del suo corpo e non ha tanta conoscenza di pass rush move, tantomeno di counter move. Il ragazzo ha visto il suo stock cadere tantissimo negli ultimi mesi, tanto da essere scelto a fine terzo giro. Per me può vincere contro i tackle anche in NFL in vari modi ed è devastante quando deve attaccare i gap. Va secondo me a riprendere perfettamente le caratteristiche che piacciono tanto ai Vikings nel ruolo che doveva comunque essere rinforzato. Anche lui potrebbe essere ben sviluppato da Zimmer e alla fine dietro ad Hunter non c'è tutta questa depth nel roster dei Vikings, quindi è una presa più che buona secondo me in generale. Al quarto round, alla pick numero 119, i Vikings selezionano Kenny Vagiu, non so se si dica così ma io lo dico così, running back da Iowa State, che è un 6'0 per 210 pound ed è un Rashid Senior. Un atleta super esplosivo, ha corso le 40 yard in 4'31 ed ha una velocità di base davvero eccellente, anche grazie alla sua carriera da corridore su pista. È molto bravo a tagliare ed ha un'ottima lettura del campo e degli spazi da attaccare, dove è in grado di correre con estrema velocità in pochissimo tempo, davvero è in grado di dare tutto subito e questa è una caratteristica molto interessante per un running back. In carriera ha corso veramente poco a gara, pochissime portate medie a partita, e il ragazzo però secondo me è un eccellente ritornatore che ha corso 26,8 yard medie per il ritorno al college. E considerando che i Vikings sono stati ultimi per yard corse sui punt l'anno scorso anno, credo che proprio questo sia il ruolo che Kenny giocherà in NFL e col quale si giocherà un posto al roster nei Vikings. Alla sempre al quarto round, alla pick numero 125, i Vikings selezionano Cameron Bynum, safety. In realtà sarebbe un cornerback, però spiego subito perché ho detto safety da Cal, che è un 6-0 per 196 pound e al college ha giocato ben 42 partite, appunto tutte partendo da cornerback. Il giocatore però ha detto che tutti i team con cui ha parlato gli hanno chiesto se potesse giocare da safety in NFL, ruolo dove credo a questo punto giocherà il ragazzo, che ha dimostrato di avere delle eccellenti doti di ball skill e degli eccellenti istinti per il gioco e per la palla. Il ragazzo però non è un ottimo atleta in generale, non ha una velocità adatta per un cornerback in NFL, per questo credo che la sua conversione futura safety sia la soluzione migliore per farlo rendere al meglio. Credo che comunque le sue abilità sulla palla, i suoi istinti lo terranno in NFL per molto tempo. Vedremo come andrà la sua conversione a safety nel roster dei Vikings, che comunque prendono un defensive back al quarto round che per l'abitudine di questa squadra è anche abbastanza bassa come scelta. Sempre al quarto round, alla pick numero 134, i Vikings selezionano Janarius Robinson, defensive end da Florida State, che è un 6'5 per 263 pound ed è un rusher molto lungo e veloce sul primo passo. Molto bravo a usare bene le mani e a convertire la velocità in forza. Oltretutto ha dimostrato di avere la velocità per recuperare i giocatori quando questi sono da recuperare da dietro le spalle. Non è un rusher completo ed è ancora grezzo, però il ragazzo ha dei trait interessanti e capisco perfettamente perché possa piacere a Zimmer. Lui e Patrick Jones sono due edge rusher che servivano al roster e alla profondità dei Vikings sicuramente. Sono entrambi da sviluppare. Credo che però Robinson abbia bisogno un po' più di tempo dell'ex Pittsburgh in questo campo. Staremo a vedere chi dei due giocatori avrà i primi snap in NFL rispetto all'altro. Al quinto round, alla pick numero 157, i Vikings selezionano Emir Smith Marset, wide receiver da Iowa, che è un 6-0 per 181 pound ed è un ricevitore che può correre benissimo le tracce verticali. E il ragazzo deve sviluppare capacità di ricezione, secondo me non è ancora bravissimo a ricevere bene la palla con le mani e non aiutarsi troppo con le braccia, cosa che in NFL potrebbe fargli perdere quei centesimi di secondo indispensabili per anticipare i defensive back che sono in recupero, soprattutto su tracce lunghe in profondità. Ma è veloce ed è molto dinamico con la palla. E Emir ha delle chance di essere utilizzato fin da subito come home run threat alle spalle di Thielen e Jefferson, che comunque sono due ricevitori d'elite in NFL, quindi potrebbe servire un terzo ricevitore in grado di prendere in contropiede la difesa che si occupa dei due ricevitori più forti della squadra. E secondo me anche lui ha delle serissime possibilità di giocarsi un ruolo nel roster come ritornatore. Anche lui ha grandi capacità nel ritornare il pallone. Sempre al quinto round, alla pick 168, i Vikings selezionano Zach Davidson, tight end da Central Missouri, che è un 6-6 per 245 pound. E il ragazzo ha una storia interessante, in quanto è uscito dall'high school come prospetto da 0 stelle. Da lì ricevette offerte da college di Division 2 solo come punter. E infatti a Central Missouri ha giocato per ben 3 anni da punter, per poi riuscire ad avere un'opportunità come tight end nei suoi anni da sophomore e junior. E purtroppo scorso anno non ha potuto giocare, perché sappiamo tutti della pandemia e dei problemi del college football. Come tight end ha fatto vedere delle cose secondo me abbastanza interessanti, un atletismo fuori dal comune e una velocità ottima per la posizione, dove in Division 2 appunto bruciava abbastanza facilmente i difensori avversari. E anche la sua capacità di ricevere è sembrata più che buona per un ragazzo comunque abbastanza grezzo e che avrà bisogno di tutto il tempo per poter giocare in NFL, secondo me. Lui non so se un anno possa bastare, vedremo. E a mio parere non credo che il ragazzo possa contribuire molto quest'anno, ma è una presa integrante sicuramente, non solo come tight end, ma anche per la sua capacità di poter essere un jolly, non sia mai in caso di infortuni del punter titolare durante una partita, lui credo possa entrare tranquillamente in campo e prendere le sue funzioni. L'ultima pick di questo draft, al sesto round, alla pick numero 199, i Vikings selezionano Jalen Jalen Timon, defensive tackle da Pittsburgh, che è un 6-2 per 290 pound, ed ha avuto nel 2019 una stagione davvero fenomenale, con 41 tackle, 12 tackle for loss e ben 10 sack e mezzo. Non ha purtroppo giocato lo scorso anno, e questo l'ha fatto cadere molto nelle board, e nonostante i tanti sack messi a punto in cascina nel 2019, il ragazzo non ha molte pass rush moves, secondo me, nel suo arsenale, ma è un gap penetrator davvero ottimo, e secondo me ha le sue chance con i Vikings. Il ruolo non è copertissimo al roster, quindi il ragazzo potrebbe essere un tackle che potrà essere utilizzato anche quest'anno, soprattutto se viene messo da rusher puro nei terzi down per punire le guardie avversarie, che sono comunque stanche dal resto dei down. E tra gli undrafted è interessante la scelta di Turner Berman, long snapper da San Diego State, che è un 6-1 per 230 pound, che ha giocato sempre da titolare dopo l'ACL rotto nel 2016, che è un snapper molto accurato, con un rilascio della palla molto veloce, e sa, diciamo che sa fare il suo compito molto bene, e credo che giocherà anche da titolare quest'anno. Quindi ho cercato di essere il più veloce e sbrigativo possibile, che è un draft veramente lungo, ma molto interessante secondo me.
E sei stato bravissimo, perché veramente sei riuscito a racchiudere, dando comunque tantissime informazioni nel tempo giusto, questo draft da 11 scelte dei Minnesota Vikings, che peraltro, confermo, è stato, insieme a quello dei Panthers e insieme a quello dei Cowboys, il più ricco di scelte per quanto riguarda il 2021, mentre le 15 dell'anno scorso stabilirono un record NFL, quindi abbiamo anche confermato questo paio di statistiche. Che voto daresti al draft dei Vikings? Non è facilissimo a volte giudicare un draft con tante scelte, perché molti nomi sono attesi a tante prove, poi soprattutto quando vengono scelti nei giri secondari, è anche magari più complicato. Cosa pensi che potrebbero meritare i Minnesota Vikings?
Allora, in generale il draft dei Vikings per me è stato un ottimo draft, perché hanno fatto delle picche interessanti ad ogni round, e secondo me c'è stata una logica precisa dietro, quindi non è stato un draft fatto un po' a caso. Secondo me c'è stata una grande organizzazione dietro questo draft, e soprattutto mi è piaciuta tantissimo la trade down con i Jets al primo giro, che ha portato comunque in cascina giocatori come Kellen Mond e Wyatt Davis, che potrebbero essere molto utili alla squadra, magari nei prossimi anni più che quest'anno, soprattutto Kellen Mond. Quindi io direi che secondo me si meritano una secondo me, anche solo per il fatto che Zimmer non sia andato con defensive back al primo round, che è una cosa importante. Scherzi a parte, è un draft che a me è piaciuto tanto, e secondo me si merita la, soprattutto per le prime 4-5 scelte, che sono molto molto interessanti e di valore. Tutte le prime 5 scelte sono scelte che secondo me ai round a cui sono stati selezionati sono giocatori che valgono perfettamente la scelta, anzi sono anche potenzialmente più forti e talentuosi del round dove sono stati scelti, quindi secondo me meritano assolutamente là. Poi ovviamente le pick dal quarto round in poi sono un po' per depth, un po' per potenziale, però sono interessanti anche le pick del running back da Iowa State e del wide receiver da Iowa, che comunque sono due giocatori che vanno a rinforzare il reparto degli special team, soprattutto sui ritorni, che lo scorso anno di quello di Minnesota era, come ho detto, l'ultimo della Lega, quindi anche lì c'è stata della programmazione e dell'organizzazione dietro scelte, quindi io direi che una se la meritano tutta.
Benissimo, un buon draft in generale. Mi viene superfluo chiederti il giocatore che ti piace di più, visto che comunque hai già risposto sostenendo come le prime 4-5 pick siano tutte ottime scelte, e mi verrebbe anche da superfluo chiederti chi hai trovato meno interessante, perché comunque magari se lo andiamo a cercare negli ultimi nomi non è che il rapporto tra scelta e nome sia così incisivo, quindi penso che il draft dei Vikings tu lo abbia riassunto molto bene, spiegando nel dettaglio cosa ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto meno.
Sì, come ho detto, la scelta di Dariso forse la scelta che ho preferito anche per dove l'hanno preso e per la trade down che hanno fatto. La scelta che a me è piaciuta un po' di meno, ma ti direi alla fine nessuna. Alla fine è un draft fatto bene e sulla carta fatto bene, noi parliamo giustamente sulla carta, poi non si sa mai, bisogna aspettare almeno 3 anni per vedere poi come andranno i giocatori, però non ci sono scelte che mi hanno fatto urlare allo scandalo o che non mi sono piaciute in generale, quindi sì.
Ci sta, quindi a meritatissima. Bene, adesso cambiamo squadra, cambiamo città, andiamo a Chicago, quella che è stata sicuramente la protagonista del primo round con la trade, con i Giants e con il giocatore che poi è stato selezionato, ovvero Justin Fields. Quarterback, lo conoscete benissimo, ne abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, quelle di avvicinamento al draft. E a tal proposito abbiamo una domanda che ci viene dalla nostra chat Telegram e che giro al nostro Oleg, che ci parlerà del draft dei Bears, aggiungendoci magari anche come è stato vissuto il draft a Chicago. E la domanda che Alessandro ti fa è: come mai in questi mesi Justin Fields è passato dall'essere il secondo / terzo miglior prospetto a crollare addirittura fuori dalla top 10? Ci siamo fatti un'idea del perché di questa caduta? Cosa è dovuto effettivamente questo strano percorso che ha avuto il buon Justin Fields? A te la parola, Oleg.
Beh, mi ricordiamo da quando è iniziato il processo di draft, ne abbiamo parlato, no, dei 5 quarterback che andranno al primo giro, si parlava dei 4 quarterback nei primi 4, poi la cosa sicura era che i Jaguars prendono Lawrence e Willie Wilson vai Jets, quello era sicuro. La prima incognita erano i 49ers, cosa fanno i 49ers? Chi scelgono, perché erano i 3 QB, loro sono andati su Trey Lance, è quello che a loro è piaciuto di più. A questo punto sono arrivati i Falcons alla 4 e qua adesso dopo il draft, guardando un po' anche gli insider dei Falcons, il front office dei Falcons è ancora sicuro che Matt Ryan farà 3-4 anni al massimo livello, dunque se te pensi che il tuo QB che hai già ci sono ancora per 3-4 anni, è inutile andare a pescare un QB così in alto, e loro sono andati contro i Pitts. Poi andando sotto, i Bengals hanno pescato il loro QB l'anno scorso, stessa cosa per i Dolphins. I Lions, ecco, grazie a Dio che Fields non è finito ai Lions, perché hanno già rovinato un QB per tanti anni nel gulag nel gulag del Michigan. Dunque poi loro dopo la trade che hanno fatto con i Rams proveranno a puntare su, scusi il nome del
Goff.
I Panthers anche loro erano una delle papabili squadre, però loro hanno fatto la trade per prendere Darnold dai Jets, e anche qua già qua io mi sarei aspettato la presa di Fields, perché comunque Darnold già ha solo un altro anno di rookie contract, poi dopo devi opzionare il suo quinto anno e non sei sicuro, sai, cioè, quando ti casca un giocatore come Fields, l'opportunità di prenderlo per me era troppo grossa. E loro invece no, sono andati su un cornerback. Alla 9, ecco, la scelta più ovvia per me era Denver. Anche qua abbiamo visto, sai, la notte del draft, i rumor su Rodgers, secondo me loro, il front office è andato un po' in confusione, non credo che il loro QB è quello che hanno adesso, dunque perché i rumor su Rodgers non si sono spenti, però io qua sarei andato con gli occhi chiusi senza pensarci su Fields. Poi alla 10 sono saliti di Eagles per prendere il wide receiver, e qua alla 11 giustamente con questa ghiotta opportunità i Bears sono saliti per appunto poi anticipare i Vikings, che erano abbastanza sicuri di ritrovarselo alla loro scelta. Invece poi, vabbè, come abbiamo saputo, i Vikings hanno fatto trade down e quella è storia. Però i Bears, in che situazione erano i Bears? Vengono dopo un anno ai playoff, vero, però una stagione negativa, sia Pace che Matt Nagy erano in dubbio quest'anno,
e loro giustamente hanno fatto all-in con questa, con questo draft. Sono saliti dalla 20 alla 11 dando via il quarto giro di quest'anno più la first round del prossimo anno e un altro quinto giro. Secondo me, come prezzo, un prezzo giusto per salire di 9 posizioni al draft e prendersi il tuo franchise QB. Fields, abbiamo parlato tantissimo di Fields, sappiamo i suoi pregi, i suoi difetti. Quello che ovviamente esce da Ohio State, che tutti pensano se esce da Ohio State allora sei un QB scarso, guardando i nomi, no, che sono usciti, però nessuno è stato minimamente vicino al talento di Fields, dei nomi che sono stati presi, draftati negli anni passati. È vero che c'è ancora delle cose da migliorare, non è ovviamente il perfetto, però talento c'è. Io tutti questi anni che l'ho visto, e l'ho visto per 4 anni dalle high school, a me ricorda un Cam Newton con un braccio più potente, e integro fisicamente ovviamente. quando Superman è uscito da Auburn, deve ancora migliorare nelle sue aree, come per esempio a volte tiene troppo la palla in mano. In NFL non puoi permetterti questa cosa qua, perché sai, la online di Babacar l'ha difeso abbastanza bene, però in NFL con i pass rusher, i blitz, devi anche saper leggere meglio i blitz, che qua ancora fa un po' fatica. Però ecco, anche qua che è finito Bears avrà due signori QB come Dalton e il nome, l'altro ex Eagles, quello del Super Bowl, come si chiama il QB?
False.
Dunque ha due maestri che hanno fatto tanti anni in NFL, dunque un qualcosina avrà da imparare. Secondo me non partirà dal day one come titolare, secondo me partirà Dalton, ma se al primo errore, un po' come l'anno scorso con i Dolphins, al primo errore, al primo problema, secondo me vedremo poi Fields entrare a stagione in corso. Il rischio, secondo me, è grosso più che per i Bears, per le squadre che hanno skippato, che non hanno preso Fields, perché se questo ragazzo qua diventa quello che tutti ci aspettiamo, i vari Panthers o Denver si mangerà le mani per i prossimi anni. I Bears non hanno mai avuto un franchise QB dai tempi di McMahon dell'85, l'altro ieri, sì, e poi neanche lui era quel fenomeno, era un buon QB ma non era quel fenomeno. Dunque sì, secondo me grande mossa, forse la miglior presa dell'intero draft per i Bears. Poi ovviamente con questa presa sia Pace che Mehmet Nagy si sono allungato, diciamo, hanno aggiunto un po' di ossigeno al loro futuro, perché sai, quando prendi un QB rookie, dunque qualche anno in più, secondo me la proprietà gliela dà. Poi al secondo giro, anche qua con una move, secondo me, molto da all-in, sono andati anche qua dalla loro 50, non mi ricordo, aspetta un attimo che controllo, avevano la loro 59, mi sa, e sono andati su a fare trade up alla 39, dando via ovviamente il loro secondo, il loro terzo, più il sesto in cambio della 39 e un quarto tutto giro. E qua sono andati a prendere un altro best player available, è proprio il buco più grosso che avevano a roster, e infatti quello dell'offensive tackle. Sono andati a scegliere Tevin Jenkins, offensive tackle da Oklahoma State. Anche qua sorprendentemente Jenkins è finito al secondo giro, perché in tutti i mock che abbiamo visto, che abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo dato sempre o l'abbiamo visto uscire al primo mommo giro. È sceso alla fine alla 39, anche qua ovviamente peschi un QB, il punto 2 qual è? Quello di difenderlo, il QB rookie. E loro avevano proprio questo buco in offensive line, perché l'anno scorso l'offensive line di Bears era una delle peggiori. Sono andati a prendere, forse per me era il terzo, forse il quarto offensive tackle di questa classe. Jenkins, ragazzo, è veramente fisicamente potente, sarà il right tackle titolare dei Bears dal day one, secondo me. Ha qualche problemino ancora nei footwork, ma magari contro i pass rusher più veloci, però come forza il ragazzo è veramente una steal, essere preso al secondo giro, secondo me. Anche qua una grandissima pick. Poi dopo i vari trade, ovviamente i Bears hanno scelto solo alla 151, al quinto round, hanno preso Larry Borum, offensive tackle da Missouri. Anche qua, questo qua è un ragazzo veramente esperto, capitano dei Tigers. Lui al college ha giocato tackle, ma ha giocato anche guardia. Secondo me in NFL giocherà come guardia. E anche qua vedo un ragazzo che può fare il titolare come left guard o right guard. Anche qua ovviamente serviva un buco da sistemare, l'hanno sistemata molto bene. Per me Borum era tipo un ragazzo da terzo, fine terzo, inizio quarto, ragazzo esperto che darà una mano, ecco, sempre a difendere Justin Fields. Al sesto giro, ecco qua, hanno preso con la 217 Khalil Herbert, running back da Virginia Tech. Herbert è ha giocato i 4 anni a Kansas, poi all'ultimo anno si è trasferito a Virginia Tech, dove ha corso più di 1000 yard, mettendosi anche correndo anche 9 touchdown. Non era una delle più grosse dei Bears, perché hanno già roster Montgomery, Tari Cohen e Damien Williams, che hanno fermato in questa free agency. Avrà il suo spot nel roster da titolare, sarà più quello da special teamer, ma ovviamente quando scegliono al quinto, sesto, settimo giro, non puoi aspettarti, no, che i ragazzi diano una mano subito da titolari. Rarissimi casi, vengono messi, no, a studiare, a imparare un po' il mestiere dai veterani, a dare una mano nei special team. Anche qua vedo un ragazzo, se farà il roster o altrimenti farà un anno in practice squad. Sempre al sesto, con la 221, ho preso Daz Newsom, wide receiver da North Carolina, che qua ha preso molto interessante. Questa era una delle need. Newsom viene da 2 anni a North Carolina molto buoni, da junior e da senior, dove da junior ha messo anche qua, ha ricevuto più di 1000 yard, tanti touchdown. In NFL, ecco, lui è un 5'10 per 190 libbre, anche lui ovviamente molto bravo anche come ritornatore, perché ricordiamo che loro hanno perso in free agency Cordarrell Patterson, dunque serviva anche qua una mano, e può dare una mano, potrebbe essere il terzo wide receiver che darà una mano nello slot insieme a coprire il terzo wide receiver numero 3 insieme a Allen Robinson, che ricordiamo ha il franchise tag, la pesca dell'anno scorso, il Darnell Mooney, che ha fatto molto bene. Al sesto round, con la 228, hanno scelto Thomas Graham, cornerback da Oregon. Ricordiamo, Graham l'anno scorso ha scelto di fare opt-out, anche qua faccio fatica a vederlo che dia una mano subito anche a lui special team, perché ricordiamo i Bears hanno perso Kyle Fuller in free agency, e dunque serve il QB2 e il cornerback 2, ovviamente non sarà Thomas Graham, hanno firmato Trufante e Artie Burns, dunque Graham avrà tempo per imparare da ragazzi più esperti di lui. Lo vedo in NFL, farà un po' più fatica, perché non è un ragazzo veramente veloce, è un po' sottodimensionato, può dare qualche mano in slot, però sì, sai, poi al sesto e tuo giro sono quelle scelte che è più un non so, sai, butti la canna di pesca, aspetti di beccare qualcosa di buono, no?
se viene viene, se non viene pace.
Sì, infatti. Poi l'ultima scelta al settimo round con la 250 hanno preso Kyrys Tonga, defensive tackle da BYU, 6-2 per 325, classico nose tackle samoano, run defender della Madonna, e that's it, come si dice. Avevano anche qua una need a coprire come numero di defensive tackle. Ricordiamo che torna Eddie Goldman, che ha fatto opt-out l'anno scorso come nose tackle. Lui sarà il backup di Eddie Goldman, ma magari sai, i defensive tackle normalmente possono giocare anche da freshman, entrando, sai, quando i coordinator un po' girano i uomini, dunque qualche snap lo farà, però sì, sarà un bel backup anche lui. Tra gli undrafted, i nomi da dire, beh, ovviamente non posso non nominare Scooter Harrington, Scooter come scooter, tight end da Stanford.
Fantastico. Scooter Harrington, bellissimo.
Ecco, anche qua loro, sai, ovviamente si proverà a trovare un spot a tight end, perché un buco a tight end ce l'hanno. Poi l'altro nome che l'anno scorso ha fatto molto bene a Coastal Carolina è running back CJ Marable, molto bene il nanetto da Coastal Carolina. Anche qua, ecco, si sfiderà con Herbert e così per unico posto da titolare nei 53, o altrimenti hanno da practice squad. Se abbiamo dato una A ai Vikings, qua io darei una A più. I Bears hanno fatto il draft perfetto, secondo me, specialmente le prime due scelte, perché poi dal secondo vai al quinto. Anche lì, ecco, anche qua dicendo il nome che mi è piaciuto di più è quello di Larry Borum da Missouri, perché i primi due sarebbe troppo scontato, no? uno dei due, perché quello che non mi è piaciuto, cioè non posso dare, non so, di dire il ragazzo da BBYU settimo giro, non c'è un nome, no? Non c'è un nome che non mi sia piaciuto. Qua a Chicago, ecco, la fanbase si è proprio svegliata da un incubo, da una off-season veramente brutta, tutti contenti, perché veramente è stato un draft molto bello, tantissimi già tifosi con la maglia numero uno di Fields, dunque sai, la tifoseria è già carica, pronta per questa nuova stagione. Ma ovviamente sai, quando prendi un QB che non ti aspettavi, un QB così forte, c'è sempre quell'hype, no, che ti porta questa aggiunta del QB.
Una scarica di adrenalina praticamente hanno ricevuto, sì, sì, i Chicago Bears con la selezione di Fields, che, come hai spiegato giustamente tu, si sono trovati lì a portata di mano, quindi lo hanno preso con una trade aggressiva che però potrebbe rivelarsi effettivamente una situazione che potrebbe cambiare il futuro della Lega per i prossimi anni. La A più sta benissimo su questa squadra. Peraltro i Chicago Bears hanno ricevuto anche voti altissimi da parte di tutti i vari siti americani, analisti. Non ho visto voti inferiori alla A, non ne ho visti, quindi la scelta di Fields è piaciuta a tutti e probabilmente metterà nuovamente i Bears sotto le luci dei riflettori, perché tanti saranno curiosi di vedere come questa squadra andrà avanti. Adesso andiamo a parlare di un'altra squadra con un quarterback protagonista diametralmente opposto però a Justin Fields, perché parliamo di un quarterback veterano che ha monopolizzato parecchio la serata del draft, ma poi non se n'è fatto niente. Stiamo chiaramente parlando di Aaron Rodgers e di Green Bay Packers, portando, non so, una situazione un pochino strana in quel di Green Bay, dove non si capisce in che direzione si voglia andare. E Fabio, partendo da te e dall'analisi del draft che ci farai a stretto giro di posta dei Packers, ti chiedo quanto Rodgers è ancora nei piani e quanto effettivamente i Packers hanno pensato a tradare Rodgers il giorno del draft.
Allora, da quello che si capisce, Rodgers è ancora nei piani dei Packers, però la cosa che non si capisce è quali siano i piani dei Packers con Rodgers, perché secondo me l'idea di tradarlo era, cioè, devono averla avuta e averla pensata, perché altrimenti l'anno scorso, nel 2020, non avrebbero preso un quarterback al primo giro. Cioè, hanno comunque, ricordiamo, Jordan Love, preso il primo giro l'anno scorso con una scelta shock, che hanno tenuto in panchina tutto quest'anno, e prima o poi questo ragazzo dovrà anche giocare, è comunque un primo giro, prima o poi bisognerà o farlo giocare oppure tradarlo a sua volta se decideranno di tenere Rodgers, perché non puoi comunque concederti di avere un primo giro da backup senza dargli una chance per 2 o 3 anni, insomma, è una cosa non pensabile. Tanto che durante la notte del draft, è stata tra l'altro la notte più calda anche per la situazione Rodgers, secondo me la situazione di Aaron Rodgers ha un po' anche oscurato quello che è stato il draft dei Green Bay Packers, perché chiunque tifasse o pensasse ai Packers quella sera non si è molto concentrato sul draft, tanto che neanche ora in realtà chi tifa e vive nell'ambiente Packers non è che pensa ancora tantissimo o sta valutando molto il draft fatto, ma quanto appunto alla situazione di Rodgers, perché è davvero da quella che dipende il futuro di Green Bay, e soprattutto il futuro prossimo e anche quello più meno prossimo. E, onestamente, secondo me sì, ci hanno pensato, ovviamente, e non so quanto veri fossero quei rumors della sera del draft, che davano appunto Rodgers vicinissimo all'addio, e onestamente, come detto, la vedo sensata come cosa la trade di Rodgers. Non vedo invece sensato un rinnovo di Rodgers a cifre stratosferiche, dopo che appunto Rodgers ha praticamente rotto con l'ambiente, perlomeno con tanti tifosi che non lo considerano più il loro quarterback, non gli vogliono più tutto quel, non hanno più tutto quell'amore verso di lui che avevano prima. Anche con la dirigenza comunque non scorre più, non è mai scorso negli ultimi anni, ma non scorre più certamente l'amore che ti aspetti dal tuo franchise QB e dalla tua dirigenza, appunto. E quindi onestamente è una situazione un po' scomoda, nella quale poi si trovano adesso ad operare la dirigenza di Green Bay, ma anche questi ragazzi che sono stati scelti al draft dai Packers, che arrivano in una delle situazioni un po' più dure in questo momento dell'NFL. E cosa dire, io cosa mi aspettavo dal primo giro di Green Bay, onestamente, viste le lette, le news, i rumors di quella sera, che davano appunto Rodgers molto lontano da Green Bay. Quando alla 9 Denver non ha scelto Justin Fields, onestamente io ero convinto che fosse fatta, effettivamente, che i rumors avessero un senso, che fossero davvero una prova di una trade che fosse prossima ad arrivare, perché appunto Denver ha fatto.
Ti abbiamo perso, Fabio. Porto. Ok, ti abbiamo recuperato, vai.
Ok. No, dicevo che alla 9, quando Denver ha fatto passare Justin Fields, io ero sicuro che fossero appunto, che la trade con Rodgers fosse cosa vera e cosa quasi fatta, perché altrimenti non avrei trovato una spiegazione logica al passare di Fields da parte dei Broncos. E tra l'altro appunto i Broncos alla 9 hanno preso un cornerback che era un'altra need dei Packers, e secondo me poteva anche rientrare nella trade per Rodgers, quindi con Patrick Surtain ai Packers per Rodgers. Cosa che così non è stata, e anche perché, cosa che è stata praticamente, questa mia idea è stata smentita immediatamente, perché alla 29, al primo giro, Green Bay ha preso un cornerback. Allora io mi sono detto immediatamente, no, allora non vanno con Denver a prendersi Surtain, ma appunto se lo sono presi col primo giro, sono andati a prendere Rick Stokes, cornerback da Georgia. E anche qui, appunto, era una need il cornerback per Green Bay, però non sono andati a prendere il wide receiver che Rodgers tanto aspettava, quindi non hanno fatto una scelta, diciamo, per accontentare il loro quarterback, e quindi per cercare di riallacciare i rapporti con il quarterback, hanno fatto una scelta, appunto un'altra scelta difensiva al primo round, come sono soliti fare negli ultimi 7 anni. E sono andati appunto sul ragazzo di Georgia, cornerback. Adesso andiamo, passiamo un po' all'analisi più tecnica del draft. Alla 1 hanno preso appunto Rick Stokes, un 6-1 per 194. Ce ne ha parlato molto bene Oleg nella puntata sui defensive back. Era uno dei due ragazzi di Georgia che si sapeva sarebbero finiti, che potevano finire insomma alla fine del primo giro. Recruit 3 stelle, lui probabilmente Stokes rispetto a Campbell, che era l'altro ragazzo di Georgia, era quello su cui un po' i general manager NFL erano un po' più alti, perché ha un upside maggiore, è un ragazzo che è più esplosivo, più atleta, e soprattutto con dei tape più belli, con 4 intercetti quest'anno, soprattutto 2 pick six, quindi molto più entusiasmante, se vogliamo metterla così, e quindi è andato qualche posizione prima. Comunque un ragazzo, come detto, molto molto forte, che ci stava abbondantemente alla fine del primo giro, un ragazzo intelligente, solo 3 touchdown concessi nelle ultime 3 stagioni, quindi comunque anche il suo lavoro, a parte gli highlights, lo sa fare molto bene. Qualche aspetto negativo ce l'ha anche lui, forse troppe penalty concesse, ma meno magari in quest'anno in cui è maturato un po' di più, negli anni passati leggermente troppo aggressivo, ha qualche carenza ancora come tackler, cioè qualche mistake nei suoi tape, come detto a volte troppo aggressivo anche nelle letture, però sono tutti diciamo difetti colmabili con un po' di esperienza, quindi tutto sommato, comunque essendo una need, il cornerback è una scelta che considero solida. Al secondo round hanno fatto un'altra scelta interessante, perché hanno preso Josh Myers, centro da Ohio State, 6-5 per 3-10. Quest'anno non l'abbiamo visto con i Buckeyes perché ha fatto opt-out, però era uno dei centri insomma più interessanti di questo draft, listato sia come centro che come guardia, anche se, e secondo me è possibile che giocherà appunto come guardia, anche se non ha mai giocato di fatto come guardia a Ohio State, ha sempre fatto il centro, ma appunto questo non vuol dire che non lo possa diventare appunto con un po' di lavoro in NFL. Ragazzo molto forte, soprattutto nella parte alta del corpo, mani rudi e violente, un run blocker molto fisico, è un ragazzo che era uno dei capitani di Ohio State quest'anno, ed è anche un ragazzo, un leader in campo e fuori, un ragazzo molto intelligente, laureato con ottimi voti, insomma un ragazzo che ha ottime qualità, insomma gli manca qualcosa magari in pass pro, non è perfetto, qualche partita l'anno scorso con Ohio State ha dimostrato qualche carenza in pass pro, non è velocissimo di piedi, che sappiamo che è una delle qualità principali per un uomo di linea, però tutto sommato è una scelta che alla numero 62 al secondo giro secondo me può starci. Al terzo round hanno fatto un'altra scelta che a me non è dispiaciuta affatto, ovvero Amari Rogers, con la numero 85, il wide receiver da Clemson, e quindi il wide receiver alla fine è arrivato e hanno preso appunto un Rogers, magari per il loro Rogers. Amari Rogers, come detto, 5-9 per 2-12 da Clemson, sì, senior, è un, come detto, 5-9 per 2-12, quindi un fisico da running back praticamente, non da wide receiver alto e longilineo come ultimamente piaceva alla NFL. Molto compatto, forte, uno che rompe i tackle, a Clemson era usato molto bene sulle ricezioni corte per poi fargli guadagnare yard after catch, anche after contact, quindi magari in situazioni di traffico, però appunto è un ottimo blocker, anche come appunto usando il suo fisico, la sua potenza, la sua forza, la sua compattezza, diciamo che porta dei blocchi molto duri, però appunto se usato in questo modo, che di fatto è la sua dimensione, secondo me è un ragazzo molto interessante che può far bene anche nell'attacco di Green Bay. Ovviamente non è quel wide receiver diciamo da primo giro che potevi aspettarti, wide receiver numero uno, potenziale numero uno o comunque numero due, insomma da affiancare Davante Adams, a mettere sul lato opposto di Davante Adams, però comunque è una scelta interessante. Se ha anche lui qualche aspetto negativo, ovviamente il primo è il fatto di essere 5-9, certamente non sarà una macchina da contested catches, quando la palla arriverà, se gli metti una palla alta farà fatica sicuramente, qualche drop di troppo anche quest'anno, questo sì, però insomma sono più quest'anno in realtà che negli anni scorsi, potrebbero anche essere stati i 5 drop del 2020, potrebbero anche non dire poi così tanto sull'effettiva bontà e qualità delle sue mani. Al quarto giro hanno preso la numero 52, Royce Newman, guardia, altra guardia, quindi offensiva da Ole Miss, 6 e 5 per 3 e 10, insomma questa è una scelta che onestamente come value a me non fa impazzire, però comunque siamo già al quarto giro, siamo già al terzo giorno, comunque è un buon uomo di linea, buona velocità di piedi, buono in lettura, diciamo un po' migliore in pass pro rispetto a Josh Myers, e un po' meno come run blocker, anzi quasi nulla, quasi inconsistente, ma anche perché Ole Miss soprattutto quest'anno si è corso pochino e l'abbiamo visto poco, e soprattutto ha fatto solo 2 anni da starter, e questo appunto non ha tutta l'esperienza che di solito ti aspetti da un uomo di linea preso al draft, che può magari fin da subito entrare nelle rotazioni di una squadra NFL. Al quinto giro, alla 173, hanno preso Tedarrell Slayton, defensive tackle da Florida, 6-4 per 3-30, e diciamo lui è veramente una bestia fisicamente, diciamo le sue qualità quasi si fermano lì, ma è come per dire, cioè detto poco, cioè veramente potente, forte, veloce, da defensive tackle diciamo può quasi bastare questo, è meglio ovviamente come run. Veloce, riesce anche ad agire da rusher, però diciamo la sua produzione non dice altro, perché solo 3,5 sec nelle sue 4 stagioni a Florida, è una produzione piuttosto scarsa, e questo è dovuto soprattutto al suo uso delle mani non perfetto, non preciso, da rifinire, quindi un'altra scelta un po' con, secondo me, con alto potenziale, però ben lontano da essere ancora un prodotto finito, e tra l'altro delle grosse red flag comportamentali, è stato sospeso nel 2019 per motivi disciplinari, e nel 2020 è stato il suo unico anno da
Fabio, hai l'audio che va e viene un attimino, a volte ti sentiamo quasi sempre ma c'è qualche difettuccio a volte. Fabio?
Pronto, io vi sento bene.
Ok, pronto, adesso pronto. Ti sentiamo bene. Adesso okay. Ti sentiamo. Come dicevo, a volte vai via un attimo.
Ok, provo a cambiare location. Allora, sempre al quinto giro, hanno preso la numero 178 Shemar Jean-Charles, cornerback da Upstate, 5-10 per 184, altro redshirt senior. Quindi un altro corner che hanno preso, insomma, da fare, insomma, serviva probabilmente un altro corner perlomeno per dare un po' di profondità a un reparto che non ne ha così tanta, è un diciamo che ha ottime qualità anche lui, come produzione 33 passaggi deflettati negli ultimi 3 anni, ma pochi intercetti, solo 2, e questo è un po' il suo difetto da rifinire, insomma, se riuscirà a trasformare in intercetti quelle volte in cui riesce a mettere la mano sul pallone, potrà essere anche lui un cornerback interessante, altro ragazzo comunque redshirt senior, come detto, quindi 5 anni al college, ragazzo che era capitano anche lui di Upstate, quindi altro leader della sua squadra. Sesto giro, 2 scelte anche al sesto giro, così andiamo a concludere, insomma, questo lungo draft. La 2-14 hanno preso Cole Van Lanen, tackle o guardia da Wisconsin, 6-5 per 3-12, e questa scelta anche qua che non mi ha entusiasmato più di tanto, però è una scelta che secondo me è stata fatta principalmente perché Cole Van Lanen è un ragazzo di casa, appunto da Wisconsin, tifosissimo dei Packers, e appunto che ha giocato appunto nei Badgers di Wisconsin, ragazzo che come tutti gli offensive tackle di Wisconsin con coach Paul Christ è un eccellente run blocker, visto che Wisconsin praticamente corre ogni azione sopra qualunque tipo di difesa, però in pass pro è piuttosto rigido, è abbastanza inesperto, ha concesso tanti sec quest'anno no, perché hanno giocato solo 5 partite, ma nel 2019 ben 5 sec concessi da lui, insomma, non, secondo me anche lui ben lontano di essere un prodotto finito, però un ragazzo di casa, hanno voluto portarlo, appunto, riportarselo a casa. Alla 2-20, sempre al sesto giro, hanno preso Isaiah McDuffie, linebacker da Boston College, 6-1 per 2-27, e questo è un linebacker aggressivo, violento, veloce, ha un... A me piace lui come giocatore, linebacker che ha velocità sideline to sideline, è uno che può coprire tutto il campo. ha una buona produzione anche come blitzer, 3 sack e 6,5 tackle for loss nel 2020, che sono ottime cifre comunque per un linebacker che non fa quello principalmente, anche perché Boston College non blitza tantissimo, però quando lo fa abbastanza bene. E difetti, anche lui non ha le braccia lunghissime, non ha grande length, 6'1 è una buona altezza, ma non è sottomedia per la taglia dei linebacker in NFL. E anche lui c'ha qualche errore in coverage, è ancora un po' acerbo nelle letture in coverage. Settimo giro, ultima pick del draft dei Packers, alla 2.56 hanno preso Kylie Neal, running back da Mississippi State, 5'10 per 2.14 le sue misure. Altra scelta che a me piace molto, atletismo, ragazzo atletico con velocità laterale, è ottimo anche come ricevitore, soprattutto nel breve, non tanto nel lungo perché è stato usato poco su ricezioni lunghe, però insomma il suo lo sa fare, ottimo trattamento della palla, un solo fumble in 4 anni di college e tra l'altro nella stagione da freshman, quindi sono 3 anni che non perde un pallone. E quest'anno ha giocato poco in realtà, e questa è una delle più grandi bandiere rosse sul suo nome, ovvero diciamo l'essere un po' focoso come carattere, che ha fatto un po' a pugni con la dirigenza, con gli allenatori, ha fatto un po'... diciamo non è andato subito d'accordo con Mike Leach, il suo coaching staff quest'anno, infatti è stato messo fuori, poi è rientrato, ha giocato pochino quest'anno, però è un ragazzo, insomma, è un leader, sia nello spogliatoio, uno che ha le idee ben chiare, uno che è stato, per esempio, è stato uno degli autori del, insomma, è stato è stato parte in causa della decisione, insomma, di cambiare la bandiera del Mississippi, che era, sappiamo, la bandiera confederata, è stato un grosso problema quest'anno, il 2019-2020, del Mississippi, e lui, insomma, si è espresso, ha fatto cortei, ha organizzato cortei, ha guidato anche questi cortei, insomma, un ragazzo molto impegnato anche dal punto di vista sociale. Se ha, appunto, anche lui ha dei difetti, pass protection molto poco e male, senza grossa volontà, e manca un po' di pazienza nella lettura dei blocchi, però tutto sommato, secondo me, al settimo giro è un'ottima presa come running back. Tra gli undrafted free agent, l'unico nome che mi sembra giusto citare è quello di Carlo Kemp, defensive tackle da Michigan, che abbiamo visto appunto nella difesa dei Wolverines in questi anni. Tutto sommato, secondo me, è un giocatore più che solido e non ha tutto quell'upside, per esempio, di Tadarius Slayton di Florida, che hanno preso al quinto giro, però secondo me è più pronto, ecco. E nel complesso, il draft dei Packers, se consideriamo solo il draft, quindi senza le voci esterne e la situazione abbastanza entropica di Green Bay, direi che comunque un draft discreto, io gli darei una B meno, perché insomma qualche scelta mi ha convinto, altre un po' meno, però tutto sommato non è un draft, nessuna scelta è stata catastrofica, ecco. La scelta che più mi è piaciuta forse è quella di Amari Rodgers al terzo giro, anche quella di Kylie Neal al settimo, quella che mi è piaciuta meno forse Royce Newman al quarto, anche col Van Lanen al sesto, però insomma un sesto giro sempre insomma al peso che ha.
Esatto, comunque sempre un sesto. Beh, ho notato anche, leggendo sempre i vari voti che hanno dato le testate americane, vari esperti, voti anche più bassi al draft dei Packers. Probabilmente è stato molto influenzato dalla vicenda Rodgers e ci si è concentrati di più su quello che non è successo piuttosto che su quello che è successo. Non è sicuramente, come hai detto tu, un draft spettacolare, però è un draft solido. Ricordiamoci che comunque i Packers hanno costruito le loro squadre sempre tramite draft per tanti anni, quindi comunque si può dubitare magari della loro reticenza a draftare in qualche posizione, però tendenzialmente sono abbastanza capaci di scegliere bene i giocatori. Chiaro, manca forse quel nome un pochino che smuova le acque.
Quello manca sicuramente, soprattutto al primo giro. Insomma, il nome di Eric Stokes non era uno di quelli insomma più in voga in America, ma anche qua. Però devo dire che appunto non è stato un draft stratosferico, però nelle situazioni in cui erano di caos societario non era neanche facile concentrarsi solo sul draft e riuscire a cavarne fuori qualcosa di buono, e secondo me comunque non hanno fatto nulla di disastroso, ecco, insomma, per quello B meno. Insomma, ho letto anch'io delle CPU, però gli do fiducia io, dai.
Bene, bene, bene. Adesso ci spostiamo all'ultima squadra di questa NFC North, una squadra di cui si parla sempre molto molto poco, ma che ha puntato a un draft pesante, soprattutto con le prime scelte, è andato a rafforzare le linee in maniera poderosa. Stiamo parlando chiaramente dei Detroit Lions, e ci conduce all'analisi di questo draft il nostro Guido Semplici. Vai Guido.
Sì, esatto Gabriel, è stato proprio un draft che ha seguito il mantra ben preciso, costruiamo dall'interno verso l'esterno, tant'è che le prime scelte dei Lions sono state tutte rivolte alle due linee, e secondo me anche ha un senso per un nuovo coaching staff, un nuovo front office, cominciare a costruire in questo modo. Credo sia anche una delle leggi non scritte della NFL odierna. Al primo giro, con la numero 7, i Detroit Lions si sono visti capitare fra le braccia Penei Sewell, offensive tackle da Oregon. Chiaramente questo è un giocatore che doveva andare probabilmente leggermente più in alto rispetto alla 7, però chiaramente c'è stata appunto la scelta dei Bengals, che di fatto ha fatto e farà discutere, che hanno deciso di passare su questo giocatore. Non hanno deciso di passare i Lions, che anzi, se qualcuno ha avuto modo di vedere la reazione live della scelta di Sewell nella war room dei Lions, è stata veramente, veramente singolare, con allenatori, general manager e scout vari che saltavano e si abbracciavano. Quindi evidentemente era molto voluto Sewell a Detroit, e si capisce bene perché. Secondo me, tolti quarterback, per il miglior prospetto in assoluto di questo draft, insieme a Kyle Pitts e Ja'Marr Chase, se la gioca lui. È un ragazzo che ha giocato come left tackle a Oregon dal primo giorno, titolare dal primo giorno che ha messo piede nel campus, ed è stato una forza della natura per tutte le sue stagioni a Oregon. Chiaramente abbiamo analizzato ampiamente questo prospetto, il suo opt-out l'anno scorso ce lo ha, diciamo, rubato tra virgolette, però gli ha dato la possibilità di prepararsi al meglio per il draft, conscio che una chiamata nelle prime posizioni sarebbe arrivata, ed è arrivata quella dei Lions. Direi che l'unico punto interrogativo, non tanto su Sewell ma sul fatto di aver passato un probabile quarterback franchigia come Justin Fields. Veramente questa sarà una valutazione che potremo fare solamente fra qualche anno. Diciamo che sono andati su la cosa più sicura, e in questo caso la cosa più sicura è anche un super giocatore, quindi niente da dire, a meno che appunto Justin Fields non diventi il nuovo Mahomes, e quindi a questo punto Tutto è rimesso in discussione. Al secondo round, appunto, sempre per il mantra che dicevo prima, hanno scelto Levi Onuzurike, defensive tackle da Washington, e questo è un giocatore che forse più di tutti rappresenta il prototipo preferito dall'allenatore dei Detroit Lions, Dan Campbell, che è stato, fin da quando ha preso la panchina di fatto di Detroit, è stato molto chiaro in conferenza stampa, qualche volta anche un po' sopra le righe, sul tipo di squadra che voleva costruire. E Levi Onuzurike è proprio un tipo di giocatore come vuole lui, ovvero violento, non dà tregua alle linee offensive avversarie. Purtroppo è stato un po' sfortunato, è stato un po' portato in basso probabilmente dal fatto di non aver giocato la scorsa stagione, perché atleticamente e caratterialmente questo è un giocatore che poteva anche starci in un ipotetico primo giro. Abbiamo visto come i defensive tackle hanno subito un po' un colpo durante questo draft, anche Barmore è slittato al secondo, quindi diciamo in quest'ottica qui ci sta che Levi Onuzurike potesse essere scelto alla 40. Secondo me è un'ottima scelta da parte dei Lions. Al terzo giro, scelta numero 72, sempre sulla linea, difensiva, Lynn McNeil, da defensive tackle appunto da NC State, è un altro super, super atleta, enorme. Questo è vero, un vero e proprio nose tackle, uno che ha avuto sempre un sacco di attestati dalla ACC, è stato per esempio nella squadra All-ACC nel 2020 e addirittura seconda squadra All-American sempre nel 2020. È chiaro che i Lions avevano qui una sorta di need come nose tackle, e Alim McNeil è un giocatore che a mio modo di vedere può già contribuire da subito a questa difesa, alla nuova difesa di Detroit. Avevano un'altra scelta al terzo giro, al numero 101, e sono andati su Ifeato Melifonu, cornerback da Syracuse. Anche qui, diciamo, un po' sorprendentemente caduto dopo la 100, questo ragazzo che pare avere tutto, perché 6 piedi e 3, 205 pound per un cornerback delle misurazioni del verticale veramente, veramente interessanti. Anche qui è un giocatore molto produttivo al college, che ha avuto un sacco di attestati anche lui da parte della ACC. Si muove molto rapidamente, molto fluidamente, e a quell'altezza, con quel fisico lì, mi sono un po' sorpreso di vederlo arrivare fino alla 101. Avrei pensato che potesse in qualche modo rientrare un po' anche nel secondo giro. È perfetto, tra le altre cose, anche con come tandem ipotetico futuro insieme a Jeff Okuda, che è la scelta di Detroit lo scorso anno, che è un cornerback che ha completamente un altro tipo di skill set. Quindi accoppiare Okuda con Melifonu sulla carta, secondo me, è una scelta che ha molto senso. Quarto giro, scelta numero 112, Amon-Ra St. Brown, wide receiver da USC. Finalmente arriva il wide receiver. Detroit era una di quelle squadre che poteva già prendere un wide receiver anche al primo giro, però chiaramente Chase e Waddle erano andati alla 7, forse era un po' troppo presto per Devonta Smith, e quindi sono andati su Sewell, e come ho detto prima hanno fatto secondo me molto bene, anche perché al quarto round sono stati bravi e fortunati, possiamo dire, perché gli è caduto fra le braccia un wide receiver che a me piace moltissimo. Non credevo anche che lui potesse rifinire al quarto round. Dal secondo al terzo sarebbe stato probabilmente la sua posizione più giusta. È chiaro che è un giocatore che è stato innanzitutto molto produttivo al college, che ha un pedigree atletico molto molto interessante, è arrivato dalla famiglia, la storia l'abbiamo un po' conosciuto tutti, il padre è campione mondiale di bodybuilder e i fratelli anche loro super, super atleti, da prima alla high school e poi al college, in college differenti per la verità. Amon-Ra St. Brown non farà mai paura a nessuno con la sua rapidità, con la sua velocità, non è un giocatore che spaventa le difese per le sue doti atletiche, però per tutto il resto di quello che deve avere un wide receiver, St. Brown è veramente equipaggiato al massimo, un super route runner, ha il controllo del corpo veramente eccezionale, è ultra competitivo e secondo me sarà uno di quei target affidabili, magari mai una stella, però veramente un giocatore che si può ritagliare un'ottima carriera in NFL. E la sua qualità principale, che è quella di liberarsi da subito e quindi di essere velocemente libero per il proprio quarterback, si sposa benissimo con le caratteristiche di Jared Goff, che sappiamo benissimo essere un quarterback che predilige le zone corte e intermedie. Quindi avere un target come St. Brown, secondo me, è un buon accoppiamento anche qui da parte di Detroit. Al quarto round, sempre al quarto round, hanno fatto una trade up. Hanno tradato la numero 153 e un quarto del 2022 per la 113 e una scelta al settimo round, e qui sono andati su un linebacker, Derek Barnes da Purdue. Allora, in realtà disponibile c'era anche Jabril Cox, che probabilmente è un giocatore sulla carta superiore a Barnes. Infatti questa è stata una scelta che un po' ha fatto storcere un po' la bocca, ma ritornando un po' al leitmotiv del draft di Detroit, ovvero giocatori molto forti fisicamente ma anche tosti caratterialmente, ci sta la scelta di Barnes su Cox, che è un giocatore, Barnes, che ha giocato sia come outside linebacker che come inside linebacker l'ultimo anno a Purdue, quindi è, diciamo, un novellino della posizione, però ha già fatto vedere delle buone cose, soprattutto come run blocker. Jabril Cox di contro è un super atleta, però è un linebacker limitato al fatto di essere principalmente da coverage e di avere appunto come difetto principale quello di aver dimostrato poco come run stopper. Barnes è proprio in questo caso l'opposto e anche lui non è un atleta niente male, quindi alla fine analizzando di più questa scelta ci sta anche l'aver scelto questo giocatore sulla base di queste caratteristiche prima di un altro che magari poteva essere anche un po' più quotato. Al settimo round, la scelta numero 257, quella proprio ricevuta insieme alla scelta precedente, sono andati su un running back, Jermar Jefferson da Oregon State. Un running back particolare, è stato protagonista nella sua carriera a Oregon State con delle cifre veramente eccezionali, 2923 yard e 27 touchdown nella carriera totale. Non è, diciamo, appunto, essendo una scelta al settimo giro, ha qualche difetto e onestamente la running back room di Detroit è abbastanza piena, quindi un po' mi sorprende, anche se ovviamente si parla di una scelta al settimo giro, quindi lanci dadi e vedi un po' come va, anche considerando il fatto che le probabilità di non fare il roster per una scelta al settimo round sono sempre dietro l'angolo. I Lions, tra l'altro, si sono mossi molto in maniera molto interessante anche tra gli undrafted. Chiaramente i wide receiver erano una need prima del draft, hanno scelto Sam Brown al quarto giro e hanno fatto bene, secondo me. Tra gli undrafted sono andati su tre wide receiver: Jonathan Adams da Arkansas State, Sage Surratt da Wake Forest e Javon McKinley da Notre Dame, che tutti e tre sono grossi, rapidi e hanno dimostrato di essere abbastanza affidabili anche al college. Tutti e tre, secondo me, erano ampiamente draftabili, hanno probabilmente patito il fatto che la wide receiver class era veramente profonda e quindi sono slittati fuori, ma non mi sorprenderei se vedessi uno di questi, di tre almeno, contribuire durante la stagione dei Lions. Quindi anche qui sono stati bravi, pazienti e hanno... si sono portati a casa tre giocatori secondo me molto interessanti. Sempre da tra gli undrafted, degno di nota è anche Tommy Kramer, offensive guard da Notre Dame, un altro di quelli che aveva delle valutazioni come ampiamente draftabile, invece è finito tra gli undrafted. Quindi tutto sommato credo Detroit perlomeno hanno avuto un piano chiaro, sono andati su giocatori con delle caratteristiche ben precise, di qui al successo chiaramente ce ne correrà tantissimo, però io credo che le idee chiare sono un buon punto di partenza.
Ottima analisi, Guido. Che voto daresti a un draft che quindi consideri comunque molto solido, molto ben fatto da parte di Detroit?
Direi sicuramente una B, B più, perché mi piaceva molto la scelta di Amon-Ra St. Brown, che è la mia scelta preferita, come ho detto al quarto round non pensavo ci potesse arrivare, e proprio mi piace il fit con le qualità di Goff, che sembra ad oggi essere perlomeno nel presente di questi Lions. Mentre ti anticipo, la scelta appunto che un po' mi ha fatto grattare la testa è quella, senza troppi clamori, però aver scelto Barnes prima di Cox, anche se ha senso, io credo che Cox abbia un po' più talento e quindi magari questa cosa qui. Però come ho detto prima, il ragionamento, se quello è stato, perché no, ovviamente non possiamo saperlo, però se quello è stato, è un ragionamento che è corretto, ci sta e rientra nelle sfaccettature di un draft tutto sommato positivo.
Peraltro, piccola curiosità su Amon-Ra St. Brown: è finito nella stessa division in cui gioca il fratello più grande Equanimous, che gioca ai Green Bay Packers. Vedremo dove finirà il fratello più piccolo Osiris, che per ora gioca a Stanford. Questa piccola parentesi sui St. Brown. Bene, direi che la puntata sulla NFC è stata ampiamente interessante, come di consueto abbiamo dato ben 2 A questa settimana, la prima volta che valutiamo 2 squadre con il voto massimo. Per ora solamente una squadra settimana scorsa aveva preso A, quindi ottimo lavoro da parte della NFC North.
Io ringrazio i miei quattro ospiti, quindi grazie a Oleg Bogdea.
Grazie Gabri, alla prossima.
A Emiliano Guadagnoli.
Grazie Gabri, grazie ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
A Fabio Moras.
Ciao, ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
E a Guido Semplici.
Grazie a te Gabri, alla prossima settimana.
L'appuntamento è, come vi hanno ricordato i miei amici, alla prossima settimana con una nuova puntata di podcast dopo il draft. Ciao!